File numero 8, pagina 57. Il terzo giorno che ero in cella, alle 11 di notte, mentre dormivo, mi hanno svegliato i miei compagni. Catarossi, alzarsi e andare a prendere la roba in magazzino, che domani è la partenza per la Germania. Andare in magazzino a fare cosa? Non avevo niente. Allora gli altri due mi dicono: "Guarda che fortuna, guarda che fortuna". Avevano avvisato a casa che saremmo partiti. Siamo partiti il giorno 11 da via Spalato. Siamo andati giù alla stazione e lì ci hanno caricati tutti su un vagone. Moriamo se stiamo qua tutti. Ma toccava aspettare il treno che veniva da Trieste. Abbiamo fatto tutta la notte e verso mezzanotte, l'una, è arrivato il treno da Trieste. Allora lì ci hanno divisi, metà su un vagone e metà su un altro. Nel nostro vagone, non so negli altri, avevamo la scorta, perché era diviso il vagone, noi in una metà e nell'altra tre di loro, tedeschi armati con i fascisti. Prima eravamo più di 100, poi quando ci hanno divisi saremmo stati in metà, ma lo stesso era una quantità esagerata. Siamo partiti alle 4 del mattino, passati per Tarcento. E il capostazione del paese che lavorava in fabbrica aveva avvisato precedentemente che sarebbe passato un treno carico di prigionieri l'indomani. C'erano stati parecchi allarmi ad Ogna, avevano fatto saltare il ponte. Noi ci avevano caricati sul treno e abbiamo avuto la fortuna che lì con il treno non ci si passava. A Gemona è stato bloccato il treno per tutto il giorno. Interviene la moglie di Guido. Le donne del paese hanno subito raccolto dei viveri. Hanno detto a tutti: "Dateci qualche cosa, vestire, mangiare". Io e una mia amica abbiamo detto: "Tentiamo di andare in stazione per dare delle provviste". E il capostazione ha rischiato la vita perché, per far rallentare il treno, ha fatto finta di dare l'allarme. Io lì mi sono avvicinata al vagone, l'ho salutato, gli sono andata vicino e l'ho abbracciato, ma avevo sempre i fucili puntati addosso. Siamo stati tutto il giorno sul binario morto. È venuta su anche mia mamma e sua sorella. Siamo stati tutto il giorno e poi la notte siamo partiti. Siamo partiti il 2 febbraio da Udine e il 7 febbraio siamo arrivati a Mauthausen. Nel treno è arrivata gente già morta, non nel nostro però. È finita questa odissea e ne è cominciata un'altra. Andiamo su, incolonnati, fatta a piedi per 5 chilometri. Lo zainetto mi faceva troppo male alla schiena. Non potevo neanche camminare. Avevo dentro quel poco di roba per andare a lavorare. Lungo la strada, ho fatto un paio di chilometri, non ero ben inquadrato e allora gli italiani, per farsi vedere dai tedeschi, viene qua uno con il calcio del fucile e pum, giù per la schiena. Non ero abbastanza fracassato? I miei compagni mi hanno dato una mano per tirarmi su. Cercavano di tenermi in piedi, ma intanto le avevo prese. Bon, quello era un italiano. Allora giovane ero anch'io e anche lui aveva 20-22 anni e siamo arrivati al campo. Già dal 15 si sentiva parlare di questo campo qua, un campo famoso era. Siamo andati avanti, siamo passati davanti, dove adesso c'è la chiesetta, e siamo andati per dietro questa baracca, indica sulla pianta. Intanto passano le voci. Avete visto là? Qua non si scappa fuori. Uno decapitato fuori dalla porta del bagno. Ostia! Ti tagliano anche la testa qua. Ben, bon. Messi tutti insieme là dietro, vista la massa che eravamo, tutti abbiamo cercato di trovarci, se conosciamo qualcuno. Mentre si parlava, viene da me il terzo compagno che era riuscito a scappare in montagna. L'avevano preso in Jugoslavia. Venendo giù dal Delbacia, dietro la montagna alle 4 del mattino, l'hanno preso. Ne avevano presi diversi. Mi viene vicino e mi dice: "Vien qua". E mi abbraccia. "Allora non sei morto". "Ti credo", gli ho detto. "Moriamo qua". Mi dice di rimanere in contatto e mi racconta che la fidanzata gli aveva dato un cesto quasi pieno di roba e aveva mangiato pane scalzo per la strada. Aveva formaggio, salame e mi dice: "Giovanni, ne vuoi approfittare?". E io: "Sì". Allora ci viene annunciato in tutte le lingue. Chi ha robe di valore le consegni e quando sarà finita la guerra riceveranno di nuovo tutto. Se si aveva qualcosa da mangiare, mangiare, se no dopo non lo si avrebbe potuto più avere. Dal bagno saltate fuori senza niente. E difatti io sono venuto fuori soltanto con la cintura, senza pantaloni sotto la cinghia. La foto dei suoi, lui l'aveva messa non nelle scarpe, ma negli zoccoli, infilata su. Poi è andato a lavorare e poi al crematorio. Tanto andava lo stesso. È cominciato a piovigginare fuori. Capita l'ora di entrare, ma era arrivata mezzanotte. Avevamo mangiato tutti, anche io ero sovraccarico, che se vado dentro adesso rimango là appena sono sulla porta. Invece sono arrivato a superare tutto. Ci hanno portati là, fatto pulizia, fatto tabula rasa sopra, sotto, che prima ci si conosceva e poi non ci si conosceva più, tra nudi e pelati. E dopo siamo andati via. Allora al bagno. Era circa mezzanotte e mezza, l'una, e di lì, nel bagno, nelle docce, attraversare tutto il campo, nudi completamente, febbraio. Quando eri dentro le docce, dovevi fare attenzione perché prima ti invogliavano con l'acqua tiepida, dopo più fresca, dopo tornava la calda e dopo di ghiaccio di colpo. Se non son morto quella volta, dico la verità. Abbiamo attraversato il campo lì, tenendosi duro. Arriviamo nella baracca. Là ci danno una coperta e tutti messi per terra. Il bello è che ci davano una copertina perché non avevamo né mutandine né camicia né niente. Abbiamo passato la notte come abbiamo potuto e l'indomani mattina hanno cominciato a distribuire la divisa, le mutandine, ciò che capitava perché la roba era tutta mescolata. Il mio numero di matricola era 126 670. È cominciata la Via Crucis. Ci si alza al mattino, sveglia. Austen! La terza volta era il Nerbo che viaggiava. E allora chi era storto o era come me, che invece gli faceva male la schiena o che ritardava, toccava stare attenti. Conveniva saltare dalle finestre, perché sai, le finestre non mancavano. Altri che non potevano andavano fuori dalla porta. Dopo pochi giorni si vedeva i risultati di come si dormiva, perché io ho avuto 2 volte la dissenteria e quando sono dovuto uscire mi toccava prendere sul cuscino. Che sarebbero stati i miei vestiti, gli zoccoli, e andar fuori, perché quando rientravi il tuo posto non c'era più. Perché se uscivi e lasciavi il posto, c'era già un altro che si allargava. Per uscire dovevi mettere il piede vicino ai fianchi di quelli distesi per non schiacciare le pance. Se l'altro si spostava, cadeva sopra tutti e svegliavi tutti, logico, no? Quindi dovevo passare stando attento per questa via, uscire, fare i miei bisogni e aspettare sempre l'alba alla porta. Così, sull'angolo della porta, perché il mio posto non esisteva più. 3 volte mi è successa questa cosa qui. Perché là, caro mio, si dormiva a testa e piedi. Fuori c'era il tempo balordo là. Sta poco a cambiare dal sole alla pioggia, dalla pioggia alla neve. Allora tutti ammucchiati. Lo sai il sistema che eravamo tutti quelli del blocco? Tutti in un mucchio, per tenersi caldi uno con l'altro. Bisognava cercare di non andare a metà. Perché quando capitava quello delle SS, che vedeva qualcosa oppure che non voleva vederci ammucchiati, cominciava a menare il nerbo. E allora uno spinge da una parte, uno da un'altra. Tanti sono rimasti morti, calpestati perché erano nella metà. Nel mucchio bisognava cercare di non andare in mezzo perché si poteva morire in poche parole. Stare vicini, non fuori del tutto, per poter prendere un po' di caldo, magari sulla schiena. Ecco. Ogni giorno quella vita lì. Alla mattina e alla sera c'era l'appello. Come mangiare un po' di caffè. Vabbè, acqua de crostis. C'era quello per riempire lo stomaco, perché pane non esisteva. Il primo giorno a mezzogiorno niente. Il secondo giorno quella zuppa, bella calda che era, io non ero tanto bene di stomaco. Allora da dietro uno mi dà una spinta e l'altro da dietro con la mano zam a portarmi via questo. Tutto per portarmi via un pezzetto di fagiolo o patata. Mi volto a guardare quello e l'altro, tac, dall'altra parte, prende la scodella e vuotata fino alla fine. Ma il giorno dopo non ho neanche aspettato. Era caldo o no, ho mangiato come i porcelli. Mangiavo, senza cucchiaio né niente. Qua dico, o mangia sto osso o salta sto fosso. Qua bisogna decidersi, c'è poco da fare. E così, via via. Come bagno io l'ho fatto solo quando si andava al lavoro, anche se era un piccolo lavoro di 2 o 3 ore, passare per il bagno. Sono riuscito poi a mangiare sempre. La sera si guardava giù dalle finestre dove tagliavano il pane con il coltello affilatissimo. Dicevo, almeno mi toccasse la crosta. Sembrava che fosse di più. Allora le fette per pagnotta erano 17, 18, ma lì erano 20 fette. E lì dopo si andava da un altro e si prendeva un cucchiaino di margarina, si pensava già di cosa poteva essere stata. A noi hanno detto che la ricavavano dal carbone. Quella volta, anche se si fosse stati certi che era così, quella volta la si avrebbe mangiata. In quelle condizioni. Tanto si deve morire, ormai si era rassegnati. Lì c'era il peggio. Anch'io, dopo un certo periodo, quando ero nei blocchi di quarantena, mi alzavo al mattino e andavo alla finestra a vedere chi restava là, quanti erano dentro. Finita la conta, quello che ci contava salutava e se ne andava. Dopo il capoblocco andava dentro e registrava i morti da mandare al crematorio. Capitavano 8, 10, 12 anche in una notte, morti. Poi cercava due o quattro individui che con un carretto, come noi una volta si portava il letame, caricavano i morti e li portavano fino al crematorio. Noi la conta la si faceva sempre fuori, nel cortile, tra la nostra baracca e un'altra. La mia era la terza baracca dei blocchi di quarantena. Io nel campo libero sono stato al momento della liberazione, il 5 maggio. Se no, uscivo solo per andare a lavorare quelle poche volte che sono andato. Io sono sempre stato al blocco 23, in quarantena. Un giorno nella nostra baracca manca uno, ma non si sapeva chi. Non avrebbero rotto le fila. Il maresciallo ricontava di qua e di là, torna giù a vedere se magari era tornato in un'altra baracca. Non c'era. Allora il capoblocco dice: vado a cercarlo. È uscito dalle mura dei blocchi di quarantena, va lungo il cortile verso le cucine e lo cerca. Io ero nelle prime file della conta, ho visto tutto. Il capo baracca stava rientrando, tenendo per un orecchio il detenuto. Ho passato la voce borbottando qualcosa perché là eravamo di tutte le lingue e dicevano di aver visto. Quello che faceva la conta era in fondo, viene giù dalle scale, toc, toc, toc. Parlano i due in tedesco e dice: dov'era? Dietro le cucine che cercava da mangiare tra le immondizie. Lo avvicina, gli dà un pugno in testa, cade. Com'è caduto, l'altro gli monta sopra sulla pancia, qua. Ha fatto: wah! Sto povero disgraziato. Mi sono girato, non ho guardato. Dopo questo fatto, tira fuori il libro con i numeri di matricola e allora registra la morte. A posto. Dice: Auf Wiedersehen, per salutare l'altro, e Scheiße Crematorium. Traduzione: la merda al crematorio. Fa una risata e va via. Ecco, quello non l'ho dimenticato mai. L'avrò detto tante volte: chi crede, crede. Guido ha visto. E sono sicuro di ciò che dico, di quelle parole. Qualcuno dice: è impossibile quelle cose lì. Bisogna vedere per credere. Io sono stato dentro, ho visto. Ero a 3 metri. Non so se dopo l'hanno portato al crematorio o in infermeria, ma tanto non è tornato più. Nell'ultimo periodo di detenzione siamo partiti e ci sono venuti a prendere alla stazione per andare a lavorare ad Amstetten. Amstetten era una stazione ferroviaria di smistamento. Un grande bombardamento ha fatto un macello. Si montava da dopo pranzo fino alle 10 di sera. E io alla sera ero carico, perché c'era chi caricava la carriola, chi portava mattoni con le braccia e così. Ma c'erano alcuni nel mucchio che non lavoravano. Litigavano tra di loro. Allora uno delle SS ha preso un pezzo di legno e BUMF su uno e BUMF su un altro. Ostia, dico. A me non mi darà, no? Perché continuava a caricarli di botte. Si volta e me le dà sulle mani dove avevo i mattoni. Allora adesso dico a mia moglie di tagliarmi l'unghia che mi esce, perché da quella volta si incarnisce. Al ritorno la sera sono andato dal medico che dice: ah, niente, mi dà una disinfettata e poi via. Lì è capitato che in uno degli ultimi giorni c'è stato un bombardamento. Amstetten ha vicino i boschi e quando è suonato l'allarme, colonne di prigionieri scappavano da ogni parte nel bosco, sotto gli alberi. Abbiamo avuto tanti feriti e soprattutto morti dalla parte dei francesi. Sono stato 3, 4 giorni. Poi siamo ritornati a Mauthausen. Quando siamo rientrati negli ultimi giorni, sarà stato il 20 aprile, già il dito era grosso così. Mi hanno detto di andare dal medico. Vado in infermeria, mostro il dito e mi dice: qua gonfio, tagliare. Io non volevo, ma l'ha vinta lui. Prende l'unghia, ero a vivo, mi ha fatto male. Sono svenuto. Poi sono andato fuori, non ho preso neanche la disinfezione, ho tirato il dito, ci ho orinato sopra e ho chiesto a mio compagno un pezzo di carta e mi sono fasciato. Poi mi sono fatto 2, 3 medicazioni. Dopo una quindicina di giorni è avvenuta la liberazione e questo dito qua è stato cotto. Perché cotto? Perché quando siamo stati liberati si andava a cercare da mangiare nelle cucine delle SS e per tutto il campo. Le cucine che c'erano là erano come le caldaie dove fanno il formaggio. Dicevano: fate attenzione. E là si vedevano le pignatte che bollivano e tutti cercavano di andare con la mano a prendere da mangiare dentro. Uno dei nostri, spingi uno, spinge l'altro, allora c'era il morto che girava, la pignatta bolliva e tutti lo spostavano e mangiavano. Avevano un piccolo recipiente, vedevano se con una mano potevano prendersi una patata. Anche io là con un dito ho tentato di prendere qualcosa. Allora un altro mi dice: prendi e vieni con me, andiamo dalle parti di là e ci sono fusti che han portato via già da mangiare e rimane qualcosa dentro. Siamo saltati dentro in due per la finestra, preso il fusto e venuti fuori. Diceva: mettiti dentro con la testa, se no non mangiamo niente. E allora io, messo così, stando attento al fumo, perché fumava ancora, non ho lasciato entrare nessuno, finché non è saltato fuori l'altro e ci siamo dati il cambio. Lì tra uno e l'altro tutti abbiamo mangiato. Io con la mano prendevo e mangiavo e dovevo stare attento, perché con il caldo che c'era dentro potevo morire asfissiato. Erano fusti che erano o ancora sul fuoco o che avevano appena tolto dal fuoco per portarli fuori. Nel pentolone grande dentro c'era il morto che girava. Tu guardavi e dicevi: fate attenzione, se no qua fate una brutta fine. Se c'è uno che ti spinge da dietro, ti butta dentro in un colpo. Vedendo l'altro che girava, si pensava anche quello. Poteva girare quanto voleva, ma nessuno lo levava da là. Tutti cercavano di mangiare, tanto è uguale. È arrivata la liberazione, si sentivano dei colpi il giorno prima. Speriamo che arrivino. Chi era? Non si sapeva neanche chi fossero, o russi o americani. Momenti che non si poteva mai restare seduti. Stanchi di stare in piedi, ci si metteva seduti un attimo. Erano 2 o 3 giorni che le SS camminavano interrottamente su e giù. E ogni volta che passava uno di loro toccava alzarsi e tirar giù il cappello e fare il saluto. Lo facevano apposta per mandare al crematorio quelli che non lo facevano perché erano stanchi o deboli. Infatti entravano di colpo e ti toccavano per farti cadere. Io una volta ero che parlavo con uno e le ho prese per dietro. Per fortuna che sono ancora qua a raccontarla. Il giorno dopo, niente. Il portone della quarantena era già aperto. Erano tutti fuori nel blocco libero. Laggiù qualcuno aveva messo la bandiera sul crematorio. Là abbiamo cominciato a cantare e allora entra il primo carro armato e comincia a parlare per ogni lingua di ogni nazionalità. Fate attenzione, non uscite, non precipitatevi, non uscite soli, state attenti, siamo venuti a liberarvi, state tranquilli, portate pazienza che metteremo tutto a posto. Uno è sceso dal primo dei 3 carri armati, è andato vicino ai crematori e sono andati dentro in due. Hanno tirato giù il casco, le divise. Hanno ricominciato a parlare e hanno detto che loro sanno tutto, ciò che era, ciò che non era, cosa abbiamo passato, portare la massima calma e via. Nel giro di mezz'ora sentivi urlare: ah! Cos'era? Quelli dei nostri, che erano ancora in ottime condizioni, avevano già chiuso dei capò. Questi più macello facevano di noi, più scontavano la loro pena, dato che erano prigionieri. Erano spesso tedeschi. Uno qua e uno là ne hanno chiusi e gridavano: sì, ce ne sono ancora! L'americano è arrivato e ha detto che metteva dei suoi soldati a controllarli, perché i prigionieri portavano fuori i detenuti e perfino con il pal di ferro nella pancia li uccidevano. E là sentivi gli urli di questi capò. Gli americani attorno fotografavano e mandavano via noi che volevamo guardare. Poi ci siamo detti: uno l'abbiamo visto, gli altri li ascoltiamo da lontano. Sono stati uccisi in 7 o 8 di quei famosi criminali che ci comandavano, fino a quando, a un certo momento, gli americani hanno cominciato a sparare per aria e hanno cominciato a dire: basta, ciò che è stato, portate pazienza, noi sistemeremo tutto adesso. Adesso non si uccide più. Io e un altro siamo ritornati in baracca e l'indomani piano piano ci hanno sistemato. Italiani da una parte e ogni baracca con la sua nazionalità. Ci hanno portati fuori di lì, quella volta sono passato per i blocchi liberi. Ero libero e potevo anche uscire dal campo nei primi giorni, dopo Dopo si veniva accompagnati, perché si andava per le famiglie a farsi dare pezzi di carne, di lardo, mele, pere, ciò che si desiderava. E poi gli americani la carne la bruciavano e a noi le mele. Hanno detto: voi dovete mangiare ciò che vi diamo noi, se no fate la fine del 15. Vi rovinate da soli. La gente di fuori vi darà di tutto adesso, ma non mangiate, se no morite. Così ogni 20 persone una guida. Si passava poi davanti ai fuochi degli americani e dicevano: quella la puoi tenere, quella non la puoi tenere. In quel breve periodo sono ritornato abbastanza lucido, nella poca carne che avevo i muscoli erano forti ancora. Infatti chiedevano a chi si sentiva di andare a pelare patate. Pelare e lavorare di notte per far da mangiare. Chi andava a pelare, chi andava con la carriola a caricarle, portarle al lavatoio per lavarle, poi prenderle e portarle a pelare. Io ho detto che non mi sentivo di pelarle, ma che prendevo la carriola, perché dopo aver scaricato si poteva fare un pisolino distesi sulle patate. A mezzanotte ci davano un litro di frutta composta, un vasetto da chilo, ogni quattro, e più tardi la minestra. Si cominciava a stare bene. Fine file numero 8.